Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Lingua Nostra. Dovevo aspettare? Sì, c'è il titolo.
C'è il
fatto così col dito.
Scusa, io ti ho indicato e quindi...
Perché tu hai questa naturale autorevolezza, tu fai il dito e io vado.
E tu parti, sì.
Comunque avevamo anche la
sigla.
La sigla. Vabbè, peccato. Allora, buongiorno, ben ritrovati a Lingua Nostra. Abbiamo cominciato molto bene oggi. Sergio Savoia, Danny Roseo, Valentina Gheric,
buongiorno.
Allora, è andata come
succede? È il bello della diretta.
Il bello della diretta.
Sono delle frasi che magari analizzeremo un giorno in questa trasmissione.
Sì,
tutte le frasi settoriali, insomma, che si dicono.
D'altronde ne dobbiamo fare altre 30, di qualcosa dovremmo parlare.
Lì volevo arrivare.
Appunto, allora Danny, cominciamo così. Ti faccio una domanda trabocchetto.
Sì.
Ok, come si chiama quello che stiamo facendo adesso, no? Qui in questo momento.
Mi prendo in giro, Lingua Nostra.
Sì, ok, ma non intendevo questo, intendo rispetto alla puntata di ieri, no?
Puntata.
Oggi come lo definiresti?
Ah, ok, sì, aspetta, la continuazione, il seguito, il proseguimento, il sequel.
Cinque
frasi. Ah, cavolo, è vero.
È un anglicismo selvaggio. Devi mettere sequel, che è il seguito.
Sequel.
Sentito che gli ho messo. Però non possiamo usare gli anglicismi in questa trasmissione, perché siamo a Lingua Nostra, e se no è lingua degli altri. Allora, continuiamo. Se volessi usare una parola un po' più ricercata per dire continuazione, seguito, proseguimento, eccetera, cosa diresti?
Ah, il prosieguo. Proseguo? Si dice così?
Sì, l'hai detto giusto, uffa, mi hai rovinato la festa.
Vedi?
Speravo che tu lo sbagliassi.
Volevi che dicessi proseguio?
Sì.
Come si sente dire quasi sempre, perché quasi tutti lo sbagliano, proseguo.
Sì, tutti dicono o proseguio, che è anche difficile da dire.
È vero.
Oppure dicono proseguo.
È vero.
E basta.
Io proseguo.
Proseguio non esiste, tra l'altro, non è mai esistita. È una parola che non esiste. Forse esisterà un giorno, se i parlanti continuano a tentare di regolarizzare il proseguo. La senti dovunque, nei discorsi pubblici, nei convegni, nelle riunioni, in gran consiglio.
Sì.
Questa versione sbagliata qui, proseguio, la senti dappertutto. Gente anche importante, gente anche di un certo livello, che gioca in campionati molto maggiori rispetto al nostro, che dice tranquillamente proseguio, se la tira e sbaglia, perché dovrebbe dire proseguo.
Però è vero che viene spontaneo, no? Perché tu dici proseguire... Quindi proseguio o proseguo, sembra una logica, sembra che segua questa logica.
Hai ragione, segue una logica apparente. In realtà il cervello vuole rafforzare il legame col verbo proseguire, con proseguimento, e sposta la I dove non dovrebbe stare oppure dove dovrebbe stare secondo lui. Ma la forma corretta, proseguo, lo ripeto, la I davanti alla E, proseguo, ha una storia precisa. Viene da quello che i linguisti chiamano, attenzione, il dittongo mobile.
Potrei cantare qui, però non lo faccio. Il dittongo è mobile come la donna.
Quale piuma l'evento.
Bene, che l'hai fatto tu.
Il duca di Mantova, del Rigoletto, una citazione colta, Danny, veramente. Oggi mi stai stupefacendo o stupefando, ne parleremo.
Stupefacendo.
No, comunque sì, il dittongo si sposta volentieri, è mobile. Il dittongo, in pratica, quando la E di proseguire era tonica, cioè accentata, a suo tempo diventava IE. Io sieguo.
Uh-huh.
E quindi al presente si diceva prosieguo, prosiegui, prosiegue, eccetera, eccetera. Però con il tempo queste forme sono state livellate e oggi quando usiamo il verbo diciamo proseguo, prosegui, prosegue, eccetera, eccetera. Ma il sostantivo prosieguo, che deriva dal verbo, è rimasto quello lì, ha conservato quella I antica che ci viene dal più profondo della Toscana dei tempi d'oro e ha preso la sua strada.
Sì, quindi è un sostantivo nostalgico, si è tenuto il dittongo.
Ha fissato il dittongo mobile, un conservatore,
sì,
sostanzialmente. Anche un'origine curiosa, è una parola nata in ambiente burocratico nell'Ottocento, in quel mondo che ama i sostantivi astratti e un po' solenni, ricavati direttamente dai verbi, come allaccio, l'allaccio, della corrente, per esempio, l'inoltro della mail, della posta, l'accompagno, addirittura c'è anche questo che è orrendo, ma c'è, preferiti alle forme più lunghe come allacciamento, inoltramento, suona male perché ormai non lo usa più nessuno, o accompagnamento che invece si usa ancora.
Quindi proseguo è una parola con il vestito d'ufficio, i moduli, i formulari, la coda alla macchina delle fotocopie, quelle robe lì.
Sì, quando fai finta di lavorare vai in giro con i fogli per darti un'aria.
Sì.
Proprio così. E forse proprio per questo la Treccani alla fine suggerisce di usare direttamente proseguimento o prosecuzione, che non ammettono varianti, sono più immediate, ma se proprio volete usare... prosieguo, usatelo bene con la I al posto giusto.
Giusto. Beh, detto questo, il meccanismo che porta a dire proseguio, che è sbagliato ovviamente, mi ricorda qualcosa di simile che sento spesso in un'altra parola.
Sono tutto orecchie.
Tipo ferrato.
Ferrato, come il cavallo.
Sì, io sono ferrato in materia, che in tanti dicono sono afferrato in materia.
Ma, esatto, tantissimi lo dicono. Cioè, Valentino ha fatto delle facce che per fortuna non le avete viste. Forse sì, se state guardando in televisione.
Sono afferrato.
Sì, invece in questo caso fa ridere, però lo usano tantissimi.
Messo dei chiodi.
Non stiamo ridendo di voi, no, se l'avete sbagliato.
Sono messo dei chiodi da qualche parte.
Allora, che invece di spostare qualcosa, come nel caso di prosieguo e proseguio, si aggiunge qualcosa. Afferrare vuol dire prendere, acchiappare. Afferrato è qualcosa che è stato preso.
Però sembra un po' più solido afferrato, no? Più concreto.
Sì, sì, mentre invece noi vogliamo dire qualcuno di competente. Quindi io sono competente in materia, ci capisco.
Sì.
Io sono ferrato nelle lingue, non sono afferrato nelle lingue. Lì il trabocchetto. Ferrato, caro il mio Danny,
sì,
viene dal latino nel senso di dotato di ferro. Quindi ben fondato, okay, preparato, sicuro, come un cavallo ben ferrato che non scivola.
Giusto.
Capì? L'aff davanti a ferrato non aggiunge niente di utile, anzi cambia tutto il significato. Ma l'orecchio, che spesso ci inganna, lo sente come un rafforzativo e ci casca.
E quindi in entrambi i casi è l'orecchio che fa il danno.
L'orecchio.
Quando dici vado a orecchio.
Meglio non andare proprio sempre a orecchio. Di solito funziona, perché la lingua è la nostra, giustamente, quindi andiamo ad orecchio. Ma a volte l'orecchio e la voglia di rendere la lingua più regolare, più prevedibile di quanto non sia, ci inganna. Prosieguo diventa proseguio, perché sembra più logico. Ferrato diventa afferrato, perché dà più soddisfazione. E in tutti e due i casi la parola originale è più antica, più precisa,
sì,
e anche più interessante di quanto sembri.
La prossima volta posso correggerlo, uno che dice sono afferrato in materia.
Devi solo guardare prima quanto è grande quello che correggi, perché sennò vorrei che poi ti afferrasse per davvero.
Eh sì.
E poi si offende appunto e ti afferra.
Sì. E questo è un errore.
È un errore. Vale, ecco, so che tu hai su questa cosa una piccola chicca.
A proposito di errori. Allora sì, ho scoperto di questa ricerca dell'Università di Birmingham in Regno Unito, che direi che fa proprio a caso nostro, soprattutto anche a quello di cui stavate parlando, perché questa ricerca sostiene che sentire un errore grammaticale non è solo fastidioso, ma può essere anche dannoso per la salute.
Addirittura. Cioè tu dici sono quali afferrato in materia, quello si ammala.
Sì, ti viene
allora,
il raffreddore.
Allora, ora vi spiego meglio. Quali sono i sintomi?
Sì, qua, ecco, entriamo nel
A
dettaglio.
Quanto pare si altera la variabilità della frequenza cardiaca.
Urca!
E come hanno fatto a scoprirlo?
Sì.
Hanno fatto ascoltare ai partecipanti di questa ricerca, con età diverse, dei discorsi, e più contenevano strafalcioni, più il battito cardiaco diventava irregolare.
A me succede questa cosa.
Ansia, che ansia.
Mi succede.
Te l'ho detto, esatto.
A me succede.
Diventava irregolare proprio come quando si è stressati.
Sì. Naturalmente la premessa stress è che uno capisca che si tratta di uno strafalcione, perché
certo,
se uno non lo sa non può.
È proprio un fastidio che poi genera stress.
Che parte però dalla competenza, quindi io so che hai detto qualcosa di sbagliato, magari devo anche fare lo sforzo per non dirtelo e mi parte la tachicardia.
Attenzione, fra poco il bestiario.
Danny!
Mi stai urlando.
Danny!
Devi urlare.
Quando scrivi un messaggio, un'email, qualsiasi cosa, quante maiuscole usi?
Oh, dipende. Nelle email formali le metto dove vanno di solito, no? Nei messaggi diciamo che vado un po' a occhio anche lì.
Cioè, dopo l'orecchio, l'occhio.
Sì. Non so, faccio i tre puntini e ricomincio in minuscolo.
Cosa di questo genere? Beh, sì, poi vedremo che si può anche, volendo. Beh, è già interessante questa cosa che hai detto, perché lo facciamo in tanti, no? Per esempio, se scriviamo un messaggio WhatsApp magari non stiamo proprio lì a mettere tutte le maiuscole dove vanno, eccetera, eccetera. Però è interessante perché l'occhio, appunto, in realtà, oltre a volere la sua parte, come sappiamo, nel corso dei secoli ha cambiato idea diverse volte su dove mettere queste benedette lettere grandi.
Aspetta, lettere grandi. A scuola mi colpivano con un erbo di budello se le chiamavo così. Non si dice maiuscole.
Dove sei andato a scuola? Voglio sapere, dopo mi devi dire dove sei andato. Sì, si deve dire maiuscole, ma si possono anche chiamare lettere grandi.
No.
Si può dire in grande invece di dire in maiuscolo, che è un pochino meno formale, anche perché maiuscolo, maiuscole e le lettere derivano dal latino maiuscula, che è diminutivo di maius, maggiore, quindi vuol dire letterina maggiore, se vogliamo tradurre letteralmente la parola maiuscola dal latino. Ma un tempo la chiamavano anche, pensa a te, littera notabilior, cioè lettera più nobile, più notabile, quella con le pretese, insomma.
Però le minuscole sono un po' più umili, no? Sono operaie,
facevano
tutto il lavoro nell'anonimato del periodo.
Lì dentro, in mezzo...
Nelle frasi.
Nelle frasi, senza tirarsela.
Minuscole.
Minuscole, però facevano tutto il lavoro. Anzi, però c'è da dire che di Arie, storicamente, la maiuscola se n'è data parecchia. Facciamo un po' di storia.
E facciamola storia. Facciamola.
Allora, le prime scritture alfabetiche, quelle che utilizzavano quindi suoni, simboli che corrispondevano a suoni, no? Quindi non parliamo dei geroglifici dove per fare una casa si disegnava una casa, sto semplificando, ma quando invece si è cominciato a usare le sillabe, quindi ka, za e poi i singoli suoni, quindi la scrittura alfabetica, tutte le lettere erano maiuscole, lettere separate, senza grazie e senza legature, ben distinte. Quindi se andate a vedere un'epigrafe, un'iscrizione romana, tutte le lettere sono maiuscole. La grafia minuscola e elegata è arrivata tardi nella scrittura latina, che è quella che usa buona parte del mondo, tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo.
Quindi per secoli si scriveva tutto maiuscolo.
Aha.
Di solito adesso nelle chat, quando uno scrive tutto maiuscolo, sembra arrabbiato, sembra che urli, no?
Sì.
Lo senti urlare con le lettere maiuscole.
Sì, invece no, quando scrivevano Giulio Cesare ha sconfitto i Galli, non è che dicono... No, era semplicemente che avevano solo quelle lettere.
Sì, ok.
Appunto, non era una questione di tono, era l'unico modo che si conosceva. Poi nel Medioevo arriva la minuscola, tra cui la famosa minuscola carolingia, quella imposta da Re Carlo nell'Ottocento, nell'Ottocento senza il mille davanti. E per contrasto la maiuscola acquista peso e mette su arie. Cioè prima non c'era la minuscola, quindi la maiuscola era la lettera normale. Poi si comincia a scrivere con le minuscole e allora le maiuscole assumono un ruolo importante e i copisti medievali le trattavano con cura certosina, è proprio il caso di dirlo.
È vero. Le decoravano, le dipingevano, le miniavano, le facevano queste decorazioni con i dettagli piccoli, no? Maiuscole iniziali di frasi o di pagina con miniature, piccoli dipinti, colori vivaci intrecciati al capolettera. Insomma, ore di lavoro, giornate intere per una sola lettera.
Però devi stare calmo. Però.
La maiuscola.
Sì, devi stare calmo. Sì, la maiuscola, anche la B maiuscola. Vabbè, comunque erano dei piccoli capolavori, questi capilettera, come si chiamano, che c'erano nei codici medievali.
Capolettera.
Ecco, non per niente costavano una fortuna, questi codici medievali. I libri costavano tantissimo prima della stampa.
Le norme su quando usare le maiuscole non erano ancora fisse in quell'epoca, o mi sbaglio? Si andava un po' a occhio un pochino, come facevo io?
Sì.
Prima. Quindi quando io vado a occhio in realtà sono un po' medievale.
Sì, hai ragione, le maiuscole nei manoscritti medievali si trovavano ancora in modo incoerente. Le regole d'uso si sono codificate solo tra il 500 e il 600, quindi vediamo un po' di queste regole che resistono tra l'altro fino ai giorni nostri, ma che cominciano anche un po' a cambiare.
Sì, però in buona parte le regole valgono ancora. Forse sono ovvie, ma vogliamo ripassarle un po'?
No, non è ovvio per niente perché se ne vedono di tutti i colori. Allora, ci sono le cose chiare. La maiuscola è obbligatoria a inizio di periodo, cioè dopo il punto fermo. Quando c'è un punto, poi si ricomincia in maiuscolo. Non c'è discussione.
Ok, ci sono.
Ok. È obbligatoria nei nomi propri.
Beh,
Danny, Sergio, Valentina si scrivono in maiuscolo.
Giusto.
Se lo scrivete in minuscolo lo fate per offendere, sostanzialmente. Poi ci sono le festività, l'Ascensione, il Natale, il Capodanno, il Corpus Domini, tutte le festività si scrivono in maiuscolo. Poi ci sono i secoli, l'Ottocento, il Trecento, il Duecento, il Novecento, sono maiuscoli. I periodi storici sono maiuscoli, l'Umanesimo, l'Illuminismo, l'Unità Nazionale, l'Ottocento, il primo d'agosto, eccetera, eccetera. giorni e mesi invece sono minuscoli.
E i punti cardinali? Cioè io ricordo gli 883 quando hanno fatto nord, sud, ovest, est, li hanno scritti tutti in maiuscolo.
Cioè siamo passati da citare i codici medievali.
Max Pezzali. Okay.
Sì, comunque quelli con valore geografico, sì, nord, sud, est e ovest si scrivono maiuscolo.
Ah, allora maiuscolo.
Maiuscolo. Okay. Nord, sud, est e ovest si scrivono maiuscolo.
Aveva anche... ragione Pezzali.
Sì, assolutamente. Ah, okay. Su tante cose, tra l'altro. Okay. Ma non sul fatto che era morto l'uomo ragno, perché
no,
vive e lotta con noi.
È vero.
Comunque l'Oriente e l'Occidente, anche questi si scrivono maiuscolo, ma attenzione, gli aggettivi derivati vanno in minuscolo, quindi se tu dici settentrionale, orientale, bisogna scriverlo in minuscolo, anche se derivano da punti cardinali che si scrivono in maiuscolo. Gli aggettivi relativi ai punti cardinali sono sempre in minuscolo, mentre però ci sono eccezioni, i sudisti e i nordisti della guerra di secessione sono maiuscoli invece, e anche tutte le guerre sono maiuscole.
Ok, e poi ci sono i nomi di popoli, ma lì le cose sono un po' cambiate nel corso del tempo.
Sì, esatto, la norma moderna ha fatto un passo indietro rispetto al passato. Una volta si scrivevano i nomi di popoli in maiuscolo ancora tutto l'Ottocento, se avete in mente i romanzi di Salgari, si scriveva gli italiani, gli svizzeri, i malesi e quant'altro,
inglesi.
Gli inglesi. Scrivevano rigorosamente con la maiuscola. Tra l'altro in inglese si fa ancora così, tutti i nomi di popolo sono maiuscoli, mentre invece oggi le grammatiche italiane consigliano la minuscola anche per i sostantivi etnici.
Quindi devo scrivere gli svizzeri con la minuscola.
Devi scrivere anche i ticinesi con la minuscola.
Okay.
Ma ci sono eccezioni e qui è curioso perché i popoli antichi invece restano in maiuscolo. Quindi gli etruschi, i sumeri, i romani dell'antichità, forse proprio per distinguerli dai romani di oggi.
Quindi un romano con la maiuscola e un romano con la minuscola abitano la medesima città ma a 2000 anni di distanza.
È un bel modo di metterla, come dire che i romani oggi valgono meno dei romani dei tempi di Cesare di Augusto.
Erano più pesanti.
Andavano in giro armati. Con dei...
ecco.
Erano ferrati, nel senso che avevano il ferro in mano.
Esatto.
Ma è la direzione generale. Il minuscolo avanza, viene considerato più moderno, più immediato, anche più comodo da scrivere col computer. La maiuscola però tiene botta, come si dice. Botta in minuscolo, tra l'altro.
Sì, per fortuna.
Però se hai botta l'architetto, maiuscola.
Esatto, okay. Perché alcune maiuscole le senti proprio. Togliere la maiuscola dopo un punto fermo sembrerebbe quasi una mancanza di rispetto.
Sì, perché l'italiano è elastico, non siamo come i tedeschi che ogni sostantivo lo mettono in maiuscolo, però sì, insomma è una questione di leggibilità soprattutto. Si capisce meglio che la frase è finita e ne comincia un'altra.
The Hostel, questo è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, canzone, diciamo lo stacco per introdurre lo svizionario, che è una rubrica che mi piace tantissimo.
Intanto permettimi, grazie, intanto permettimi di dirti prima che abbiamo anche un numero di telefono per i WhatsApp, che è sempre lo stesso, 076-321-1113.
Sì.
Ok, e poi abbiamo un indirizzo email.
Bravissimo.
Lingua nostra @
Sì, RSI, stanno arrivando messaggi WhatsApp, poi se abbiamo tempo li leggiamo, comunque vi risponderemo. Ma intanto Sergio, settimana scorsa ero in una riunione e a un certo punto qualcuno ha detto: prima di procedere facciamo un breve istoriato della situazione.
La sofferenza.
Allora, tutti hanno fatto sì con la testa come se fosse la cosa più naturale del mondo, no?
E tu ti sei finto morto, credo.
Certo. No, anch'io ho fatto un po' così, sì, perché ho pensato istoriato, però non ho osato dire nulla.
Eri un po' perplesso.
Ero perplesso.
E ne avevi ben d'onde. In italiano standard, infatti, istoriato è un aggettivo e si usa per descrivere oggetti decorati con scene figurate.
Ah, okay.
Un portale istoriato, un piatto istoriato, una colonna istoriata. È una parola delle arti, dei musei, dei cataloghi, di luoghi carichi di storia e di rovine.
E quindi non c'entra niente con le riunioni, non va usato lì.
E soprattutto con le riunioni di condominio.
Esatto.
Appunto, a meno che non siano riunioni di condominio nell'antica Roma, dove
condominio?
Le discussioni poi vengono illustrate nel marmo, tipo colonna traiana.
Sì, potrebbe aggiungere un po' però di necessaria solennità, no?
Sì, forse, ma torniamo a noi. Istoriato significa appunto decorato con immagini che raccontano una storia. come la colonna Traiana a Roma con la vittoria sui Daci. Sì. Ma in Ticino la parola istoriato ha preso una strada tutta sua, diventa un sostantivo e indica la cronistoria di una pratica, il resoconto di quello che è successo prima, il come siamo arrivati fin qui, lo trovi negli atti comunali, nei verbali scolastici, nei documenti politici.
Sì, quindi facciamo un breve istoriato, cioè riassumiamo la situazione dall'inizio.
Esatto, e da dove viene quest'uso? Probabilmente dal francese, in francese burocratico faire l'historique d'un dossier, è un'espressione del tutto corrente, significa proprio ripercorrere la storia di una pratica.
Sì.
La Svizzera funziona in tutte le sue lingue, i documenti circolano, i funzionari lavorano tra una lingua e l'altra e certi calchi, perché si chiamano così, passano in modo quasi naturale.
Sì, e quindi qualcuno ha sentito historique e ha cercato l'equivalente in italiano e ha trovato historiato.
E nella sua totale ignoranza non ha capito che era un equivoco, perché historiato...
O l'avrei fatto anch'io,
Historiato in italiano non significa affatto quello che significa historique in francese, ma la parola suonava bene, suonava antica, suonava importante, e nei linguaggi burocratici suonare importante è già metà del lavoro.
Sì, è come indossare una giacca elegante per andare in municipio, anche se la giacca appartiene a qualcun altro.
È una bella metafora. Sì. La cosa bella è che nessuno lo nota dopo un po', tranne il padrone della giacca. Ma la parola si è installata, ha preso casa, e oggi in Ticino chi dice facciamo l'historiato sa perfettamente cosa intende dire, la gente lo capisce, e la lingua funziona così. Un equivoco ben riuscito diventa uso e l'uso diventa norma.
Quindi istoriato in Ticino è un errore diventato adulto, possiamo dirla così?
Sì, possiamo dirla così. Un errore con le spalle larghe, direi, e con un bel vestito da ufficio, ma è sempre un errore. Non utilizzate istoriato in questo senso.
Attenzione.
Dite cronistoria, che è molto meglio.
Attenzione, hai detto errore, errori, e quindi la matita rossa arriva.
Valentina, sì, la matita rossa di Valentina, questo è il titolo che abbiamo deciso di dare.
La nuova rubrica.
La nuova rubrica. Buongiorno Valentina, ribongiorno.
La trasmissione in evoluzione.
Come la lingua italiana.
Come la lingua italiana.
Allora, oggi ci parli di errori
degli
di ortografia classici.
Sì, l'ortografia.
Sì.
Torniamo un po' sui banchi di scuola, diciamo.
Sentiamo.
Allora, il CQ. Il CQ, quindi quando andavamo a scuola, ma non solo a scuola, ecco. Allora, ricordiamoci, perché spesso viene messo a caso, non viene messo del tutto, ricordiamoci quindi che CQ va sempre con le parole e i derivati composti di acqua.
Sì,
come ci hanno
insegnato. È facile.
Acquario, acquedotto, acquarello o acquerello, che sarebbe più giusto, acquazzone, subacqueo, eccetera. E fin qua... Insomma,
siamo in chiaro.
Non è così difficile.
È abbastanza facile.
Poi c'è anche la prima e la terza persona singolare di molti verbi irregolari al passato remoto, tipo tacqui, piacque. Qui si potrebbe sbagliare, perché magari uno mette solo la Q e si dimentica.
Nacqui, come dice Totò, io modestamente, signori si nasce, io modestamente lo nacqui, ma non si dice vicqui, però come qualcuno si dice nacqui e vissi. Comunque qui ci va il CQ, nacqui. Piacque, tacqui, eccetera.
Sono gli esempi più classici.
E si pronuncia forte, come se fosse una doppia in pratica,
sì,
no?
Sì, sì. E poi c'è un'ultima cosa, già che ci sono, segnalo un errore comune, anche se la parola non è così frequente nello scriverla, la parola soqquadro, che è l'unica, ebbene, l'unico termine in italiano ad essere scritto con due Q.
In maniera completamente inutile, perché si sarebbe potuto, però
potrebbe andare nel bestiario.
Deriva da quadro, strano. Probabilmente, quindi soqquadro, raddoppiamento fonosintattico.
È una storia lunga.
Il risultato è che abbiamo due Q, ce l'abbiamo solo in quella parola lì.
Sì.
Benissimo, grazie Valentina,
grazie.
Magari un giorno potremo metterlo nel bestiario e parlarne. Nel frattempo siamo arrivati quasi alla fine, ma abbiamo tempo di andare a dare un'occhiata ai messaggi.
Abbiamo un paio di minuti, allora dando velocemente un'occhiata ai numerosissimi messaggi che sono arrivati. Luca dice, ma il maiuscolo in mezzo alle parole per indicare la forma di cortesia, come vorrei chiederle con la L di le maiuscola o contattarvi con la V maiuscola, si usa ancora?
Il maiuscolo di cortesia o di riverenza, allora non è obbligatorio, è anche un po' leggermente antiquato. Nel preparare questa trasmissione sono andato a vedere, sia la Crusca sia la Treccani lo accettano, non è assolutamente indispensabile, però se vi sentite di usarlo, usatelo, non succede niente.
Cioè,
se volete invece risparmiare tempo, potete non usarlo.
Sì. L'altra parola di cui abbiamo parlato è istoriato, ci dice Piero. Comunque l'istoriato e lo storico, insomma, riassumiamo lo storico della faccenda, si può dire?
Sì, è sempre molto burocratico. Possiamo semplicemente dire riassumiamo la vicenda, riassumiamo la questione, facciamo un riassunto. Non c'è bisogno di lo storico, facciamo lo storico della vicenda. Riassumiamo la vicenda, raccontiamo cosa è successo fin qui. Sì. È un po' la burocratizzazione del linguaggio che andrebbe evitata, no?
Sì. Sabina dice: vi lascio per Alphaville su Rete 2 in differita, ma poi ha scritto: vi sto ancora ascoltando, non riesco a mollarvi. Scusa, ho letto anche
questo. Ti dispiace aver provocato del danno involontariamente a Rete 2, no. Ma si riprenderanno.
Sì, sì, ci sono altri temi che nascono. Volevo chiedere un'informazione a proposito delle maiuscole. Quando sì. Si scrive una mail e sì. Si inizia con, per esempio, egregi signori con la E maiuscola e signori minuscolo, quando si va a capo esce automaticamente la maiuscola, ma c'è la virgola prima, non mi piace tanto, è giusto?
È giusto. Viene dall'abitudine della scrittura delle lettere prima delle email, si scriveva egregi signori, tra l'altro con la maiuscola anche signori
sì.
Virgola, e si comincia con la maiuscola, anche se è una virgola.
Quindi sì. Diciamo il programma Word fa correttamente questo.
Allora, adesso Outlook non ti mette più la maiuscola a inizio frase dopo la virgola dell'intestazione, quindi quella è un'intestazione, egregi signori o gentili signori, egregi signori, virgola, si dovrebbe ricominciare col maiuscolo. Outlook non lo corregge più, questo forse riflette o un errore di quelli che programmato Outlook oppure un cambio di modalità. Io lo trovo elegante cominciare la prima frase della lettera in maiuscolo.
Sono arrivati tanti messaggi, vi risponderemo se riusciamo personalmente. Noi torniamo alle 11:45 sì. Ci sentiamo venerdì.
Sì.
Salutiamo Valentina Gehrig.
Buona giornata a voi, grazie mille.
Buona giornata e buon weekend, Valentina.
E diamo la parola per un quarto d'ora a Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli.
La lingua che parliamo ogni giorno.